Grazie Alberto. Qualche parola per introdurci appunto nei lavori di questa mattinata, proprio che è partita dal lavoro fatto per la ricerca diritti in costruzione che, a cui il padre Alberto si riferiva. Sono già più di 10 anni, la storia è nota alla maggior parte di chi è qui, dalla legge 328 del 2000, poi la riforma costituzionale del 2001 che avevano previsto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali perché fossero garantiti su tutto il territorio. Nell'immediato, negli anni immediatamente successivi, molto si è scritto e fatto su questo tema, poi siccome non succedeva niente, il tema è passato abbastanza di nuovo nel dimenticatoio e proprio negli anni in cui cominciavamo queste ricerche, prima di questo volume avevamo fatto la solidarietà frammentata, uno studio sulle diverse leggi regionali sul welfare, proprio in quegli anni lì cominciava a riemergere una riflessione sui livelli essenziali di assistenza. Ci sembrava importante, di fianco ai tentativi di elaborare proposte concrete di definizione dei livelli essenziali, e qua avete anche a disposizione in fondo l'interessante lavoro, comunque uno dei pezzi dell'interessante lavoro dell'Istituto di Ricerca Sociale. Allora, ci sembrava importante capire perché, nonostante la loro approvazione più di una decina di anni fa, il percorso della loro determinazione legislativa fosse così lungo e faticoso e quasi appunto inesistente. Perché non è un problema soltanto teorico o esclusivamente una questione legislativa, nel senso che la mancata di definizione del contenuto dei livelli essenziali impedisce, o di un diritto, impedisce a chi ne è titolare di poter pretendere l'erogazione di quanto necessario, garantirne il godimento e avviare poi tutti dei processi per cui questi diritti di fatto sono tutelati. Allora, varie sono le ragioni classiche di queste difficoltà. La più classica delle classiche e la più invocata è quella della penuria di risorse. Chiaramente non ci sono abbastanza risorse per garantire in caso di definizione di questi diritti, per garantire la loro applicazione. L'altra difficoltà che viene ricordata è il fatto che in ambito sociale, a differenza dell'ambito medico, le prestazioni sono difficilmente standardizzabili, legate a bisogni specifici dei destinatari, quindi è difficile definirli, proprio perché il contesto e l'ambito in cui si dovrebbero applicare è un contesto difficilmente così definibile in maniera standard. Altri problemi sono relativi all'articolazione territoriale dei servizi e gli interventi. La logica della Costituzione voleva da una parte definire livelli essenziali, ma poi lasciava alle regioni e agli enti locali quello di lasciare il compito di realizzare le misure, i servizi, gli interventi necessari, per cui non è molto agevole separare da una parte il momento definitorio dei livelli essenziali e quello della loro messa in opera sul territorio. Quindi una serie di motivazioni ci sono, non sono prive di fondamento, ma probabilmente anche ci sono dietro ragioni di opportunità molto meno ufficiali e ufficializzabili, che hanno le loro radici proprio nelle caratteristiche culturali, strutturali, istituzionali del nostro sistema di welfare. Allora, in questo senso la ricerca ci sembrava importante risalire, cercare di affrontare le cause di questa difficoltà. In questo senso, un punto così specifico come quello dei livelli essenziali apre a una messa in discussione dell'insieme, diciamo, delle caratteristiche del nostro welfare italiano, per cui è un punto molto specifico, anche con la sua tecnicità, chiaramente che non attira grandissimi pubblici, però di fatto quello che è in gioco concerne proprio una strutturazione complessiva del nostro sistema di welfare, per cui la posta in gioco è tutt'altro che piccola. Come caratteristiche così culturali anche del panorama italiano, che la crisi certo non ha aiutato ad affrontare serenamente, fornendo un livello di complessità ancora maggiore, possiamo sottolineare da una parte questa peculiarità forse italiana di adottare fondamentalmente delle politiche di contenimento della spesa, senza nessuna ricalibratura della spesa dei servizi verso nuovi bisogni o nuove modalità di intervento. Cioè, la prospettiva che anche a livello europeo si diffonde sempre di più del welfare come investimento sociale e non soltanto un contenimento delle emergenze non è sicuramente entrata, nonostante se ne parli spesso anche a livello di riflessione, convegni, non è entrata nella cultura del welfare. E anche le ultime riforme sono riuscite ad uscire da questa prospettiva di un welfare in fondo come costo da ridurre e non di investimento, di una attivazione di territori, di creazione di legami, relazioni, e non soltanto uno scambio tra una domanda e offerta sempre più concepita in termini esclusivamente economici. Un'altra caratteristica è quella di un paese già caratterizzato prima da differenti e profonde differenze economiche, con dei processi su cui torneremo stamattina, di regionalizzazione, di decentramento politico-amministrativo, che hanno accentuato sempre di più questo consolidarsi di 2/3 regimi di welfare, cioè il welfare al nord, il welfare del meridione, poi siccome qua abbiamo anche un numero di toscane, vuol dire effettivamente possiamo dire che ci sono anche caratteristiche di un welfare del centro Italia, ma con delle differenze sempre più acute e soprattutto nel sud dell'Italia, che portano a una difficoltà sempre maggiore di garantire una stabilità, anche l'uguaglianza prevista dalla Costituzione, soprattutto sotto il profilo dell'esigibilità dei diritti sociali. Quindi questa frammentazione del paese e questa differenziazione, che è esattamente il contrario di quella che era l'intenzione quando si è posto l'esigenza della definizione dei LIVEAS. L'altra caratteristica non esclusiva ma sicuramente marcante del welfare italiano è questo modo di utilizzare i trasferimenti, le prestazioni sociali gestite prima a livello nazionale a fini clientelari, e questo sempre di più si va anche regionalizzando, con prospettive anche in cui il clientelare assume dei tratti sempre più anche criminali. Quindi diciamo, forse si può fare una battuta che per alcuni veramente il welfare è un investimento, però forse non nella direzione in cui si potrebbe sperare. E quindi, in un certo senso, a molti fa comodo salvaguardare uno spazio di discrezionalità nell'erogazione delle prestazioni, che potrebbe sicuramente ridursi anche se i livelli essenziali si concretizzassero. Dunque, queste sono caratteristiche del nostro paese che dobbiamo affrontare, che non possiamo ignorare. Rispetto a questo, appunto, erano rimaste dei punti aperti su cui anche oggi vogliamo continuare a riflettere, che sono, da una parte, che si proceda o meno nella definizione dei diritti essenziali, il cammino dei diritti avanza lo stesso per altri canali. E da una parte, vuol dire, definizione o no dei livelli essenziali, c'è un limite posto dalla Costituzione, in ogni caso, che rende la loro definizione una scelta non pienamente discrezionale. E quindi la garanzia delle posizioni individuali e sociali fondate dalla Costituzione non è affidata unicamente alla legge statale, il cui peso relativo si ridimensiona, mentre si ampliano i circuiti di protezione dei diritti, tra loro combinati in un modo o nell'altro, sia a livello nazionale, ma anche a livello di Unione Europea, nel senso che sono interessanti gli stimoli che vengono dall'Unione Europea, che finora si è limitata a raccomandare che gli Stati membri si dotino di schemi di minimo vitale con cui assicurare un'esistenza dignitosa a tutti, ma che allora, la cui legislazione comunque avanza e con la quale come paese dovremmo comunque fare i conti, che si voglia, no? Per cui, vuol dire, una pista interessante è vedere tutto il mondo, vuol dire, c'è tutta una, sia a livello nazionale sia a livello europeo, di cammino nella crescita della consapevolezza dei diritti e della necessità di difenderli, su cui appunto possiamo confrontarci sicuramente stamattina. Un altro punto interessante è quella della tensione tra l'esigenza da una parte di determinare i livelli essenziali e dall'altra parte, come già un po' ricordavo prima, dell'adattabilità dell'intervento sociale. Non è soltanto una tensione tra giuristi e sociologi da una parte e dall'altra, è proprio l'esigenza di una riflessione comune che affronti il fatto che questa riflessione sui livelli essenziali, oltre al cammino di come sancire questi diritti, si possa prestare attenzione alla crescita del sistema dei servizi e quindi di definizione di protocolli di intervento condivisi, di un'efficacia organizzativa sul territorio, con tutte le differenze che i territori italiani portano. E quindi questa importanza di definire l'IVEAS in una chiave partecipativa che aiuterebbe sicuramente il Paese, ma che richiede proprio la necessità di trovare modalità concrete con cui questi diritti possono essere definiti, senza pretendere di offrire a tutti questi chiavi di lettura omogenee, ma senza neanche dall'altra parte rinunciare a una tutela a livello nazionale dei diritti. E poi come collegare questi livelli stabiliti con le variazioni di allocazione di risorse, qua entra in gioco anche la prospettiva dell'economia e del modo di gestione delle risorse, e poi come collegarli con le valutazioni degli impatti dimostrabili sul terreno. Come suscitare delle aree di dialogo qualificato in cui queste riflessioni diverse, da diverse prospettive, possono interagire e trovare delle possibilità, dei cammini di definizione dei diritti con un'attenzione alla disomogeneità.